Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace». Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
Stamattina meditiamo sulla nascita di Giovanni e quindi sul cantico che qui segue dopo che il Padre ha ricevuto di nuovo la capacità di parlare. La nascita di Giovanni, come voi sapete, è celebrata liturgicamente esattamente il 24 giugno. Sei mesi prima della nascita del Redentore. E quindi sono tre appunto coloro di cui si ricorda la nascita, oltre il precursore, la Vergine Maria e il Signore, proprio perché, come la nostra dottrina ci insegna, è stato santificato fin dal grembo materno. Per cui la sua nascita è una nascita che suscita gioia. Dice appunto il testo: per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio, come appunto aveva annunciato l'angelo a Zaccaria: tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e la chiamerai Giovanni. Questa nascita così prodigiosa, segnata appunto in due genitori che non potevano più avere figli, suscita appunto una grande gioia, tanto che i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. L'Evangelista, mentre scrive, pensa alla nascita di Isacco e usa più o meno la stessa terminologia che si usa nella nascita di Isacco. Voi sapete che Isacco significa ridere, rise. È la risata che Abramo fa quando Dio gli promette un figlio, si mette a ridere. Perché dice: ma no, viva Ismaele al tuo cospetto, no, adesso basta, no? Cioè, Abramo dice: non è possibile che tu mi dia ancora un figlio, no? Poi da Sara, che è sterile. E allora il Signore invece lo sfida in questo. E proprio il nome del padre, del, questa risata diventa il nome del figlio. Quindi il figlio porta in sé l'impronta di questa risata di Abramo, che poi si tramuterà tragicamente in lacrime nel momento in cui il Signore lo chiede in sacrificio per poi restituirglielo. E così la nascita di Giovanni suscita questa gioia profonda. Perché? Perché il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia. Questa espressione è molto bella. Perché è bella? Perché il Signore ama esaltare la sua misericordia. Più che esaltare la sua giustizia, perché? Se esaltasse la sua giustizia, chi sussisterebbe davanti a lui? Nemmeno gli angeli. Perché per quanto perfetti essi siano, hanno difetti agli occhi del Signore. Hanno il limite della creaturalità. Quindi non possono essere adeguati a lui, nemmeno i serafini, nemmeno i cherubini che sono il suo trono. C'è una distanza appunto infinita, incolmabile, tra Dio e le creature. Per cui il Signore, che sa di che siamo fatti, ricorda che noi siamo polvere, un soffio che va e più non ritorna, come dice il Salmo, esalta in noi la sua misericordia. Tanto che il Salmo dice: canterò in eterno le misericordie del Signore, cioè celebrerò queste sue misericordie, perché se devo guardare la mia vita, devo solo dire che c'è la sua misericordia, di me non c'è nulla. Per cui Elisabetta stessa recepisce in sé questa misericordia. E allora anche il nome stesso di Giovanni, come la madre vorrà che sarà chiamato, dice questo: Dio fa misericordia. Per cui anche la missione così forte di Giovanni, che appunto predica la penitenza per la remissione dei peccati, è sempre misericordia. Dio è misericordia. Giovanni dice nella prima lettera: Dio è amore. Quindi è il lato debole di Dio. Dio ha un suo lato debole, che è la sua misericordia, è il suo amore. Quindi nell'atto stesso in cui egli la manifesta suscita gioia. Gli angeli sono nella gioia, perché Dio fa loro continuamente misericordia. Se noi recepissimo in noi la sua misericordia, saremmo nella gioia. Il servo, o meglio il ministro del re, che ottiene dal re il condono dei 10.000 talenti, un debito di Stato, era quindi un ministro di una provincia del regno che ha fatto questo enorme debito e che quindi era insolvibile praticamente, e si sente graziato dalla compassione del re, ma non usufruisce di questa misericordia, perché appena vede un altro ministro come lui che gli deve 100 denari, lo soffoca, lo manda in prigione. Così quando noi abbiamo durezza verso il prossimo è perché non abbiamo sperimentato, cioè non abbiamo gioito della misericordia di Dio verso di noi. E allora siamo duri, siamo cattivi, siamo esigenti in nome di una giustizia che proclamiamo noi, ma che non è reale, è solo nostra. Quindi è tutta un'esplosione della misericordia e il Vangelo del Signore, che comincia appunto con l'annuncio dell'angelo a Maria e prosegue con la nascita del precursore. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Questo nome, Zaccaria, è importante nella scrittura perché è l'ultimo profeta che viene nominato. Anche Gesù stesso nomina Zaccaria, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Voi chiederete perché nomina Zaccaria, perché Zaccaria fa parte dell'ultimo libro della Divina Scrittura secondo il canone ebraico, che è il secondo libro delle cronache. Quindi si intende, nominando Zaccaria, tutto il sangue dal primo versato da Abele fino all'ultimo di Zaccaria. Tutto è chiesto conto alla generazione di Gesù. Quindi volevano dargli un nome molto significativo, ma rispondendo sua madre disse no, si chiamerà Giovanni. La madre non è d'accordo col padre. Il padre non le ha comunicato il nome che l'angelo le ha detto. È un'ispirazione forte che ha lei, che il nome del bambino sia Giovanni e quindi che abbia questo nome che esprime appunto la misericordia. All'obiezione che le fanno, che non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome, e quindi tu estingueresti il nome di tuo padre, di suo padre, dalla parentela, essi si rivolgono al padre con cenni, dice appunto il testo, per vedere come voleva che si chiamasse. Perché fanno cenni? Stanno parlando con la madre e si rivolgono al padre quasi in un modo molto discreto per non urtare appunto Elisabetta, e gli fanno un cenno per sapere lui che come vuole che sia chiamato. Ed egli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni il suo nome. Tutti furono meravigliati perché sentono qui l'intervento divino nel nome. La scrittura, come sapete, dà grande importanza al nome, come appunto Isacco è il riso del padre, Giuseppe è l'augurio che si fa a Rachele che Dio le aggiunga un altro nome, quindi anche Giuseppe è un verbo, come Isacco, sono verbi, quindi pensate a chiamare vostro figlio con un verbo, no? Pensate cosa... Se può stupire, non vi pare chiamarlo con un verbo. Invece, proprio perché il nome è talmente importante che il figlio fissa un avvenimento dove c'è l'intervento di Dio. Quindi Isacco fissa il nome del dell'intervento divino quando il padre gli promette il figlio. Rachele, che ha partorito Giuseppe, non vuole che sia l'unico del suo figlio e allora chiede, con questo nome che dà al primogenito suo, chiede un altro figlio che sarà Beniamino. E così Giovanni è un nome che deve esprimere la missione che lui compie. Il nome esprime l'identità profonda della persona, secondo la scrittura. Proprio perché indica la missione che il figlio esprime. Per cui che il padre e la madre, senza mettersi d'accordo, coincidano nel dare lo stesso nome al figlio, questo significa appunto l'intervento divino. Il Signore ha voluto che questo sia il nome, e nell'atto stesso in cui vuole che sia il nome Giovanni, in quel medesimo istante gli si aprì la bocca e la lingua e parlava benedicendo Dio. Nello scrivere il nome del figlio si scioglie il nodo della sua lingua che l'angelo aveva legato quando incredulo non aveva accolto l'annuncio del figlio nel Tempio, come ricordate. E Zaccaria, in questo lungo periodo di 9 mesi, appunto fino alla nascita di Giovanni, è rimasto muto, in un mutismo che certamente è stato molto riflessivo per lui, riguarda tutto il disegno di Dio nella storia della salvezza, come poi esprimerà nel suo canto. E vederlo che apre la bocca e comincia a benedire Dio, cioè a fare scorgere dal suo cuore quella lunga e silenziosa meditazione di questi mesi in cui appunto attendeva la nascita del figlio, tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discuteva di queste cose, cioè questi avvenimenti corrono di bocca in bocca, come potete benissimo immaginare, e sono oggetto di timore e nello stesso tempo di annuncio. Voi notate come l'annuncio ha queste due caratteristiche, il timore e nello stesso tempo l'annuncio. Cioè, la parola del Signore è sempre evento, è parola che opera efficacemente, per cui suscita il timore. Noi siamo ancora, perdonatemi, immaturi in rapporto alla parola di Dio, perché la trattiamo come qualsiasi altra parola, pensando che l'efficacia della parola di Dio sia corrispondente alla persuasibilità che essa ha in sé. Cioè, mi convince o non mi convince? In realtà la parola di Dio non è così. La parola di Dio è evento, è fatto, si pone e si impone. Giona, che non aveva voglia di predicare a Ninive, era fuggito la prima volta, il pesce l'aveva preso, l'aveva scaricato sulle sponde di Ninive. Ninive ci volevano 3 giorni a percorrerla tutta. Giona percorre un giorno solo, predicando svogliatamente. Dopo 3 giorni Ninive sarà distrutta. Ma lo predicava svogliatamente, non ci dava anima nella sua predicazione. Poi cosa fa? Dopo un giorno va sul monte, si costruisce un piccolo riparo e vuole godersi lo spettacolo di Ninive distrutta. Tanto figurati, i niniviti mi credono e ci credono. E rimane deluso. Questa è la forza della parola di Dio, cioè meno te l'aspetti opera. Per cui noi non la dobbiamo annunciare, basta, in certo senso anche, perdonatemi l'espressione, disinteressarci, perché è efficace in sé. Il seminatore che ha seminato il seme, che dorma, che veglia, il seme cresce. Poi quando è cresciuto mette la falce, portante a annunciare. Questo è importante, che Cristo sia annunciato. Il silenzio su Gesù è il vero grave peccato. Non annunciare il Signore. Perché blocca la dinamica della parola di Dio e quindi della sua cresta. Allora voi capite, è molto grave se non annunciamo il Signore. E così l'annuncio suscita timore, perché annunciare è veramente un impegno grande davanti a Dio più che davanti agli uomini, perché di ogni parola inutile che gli uomini diranno saranno giudicati, ci dice il Signore. Tanto più se riempiamo di parole inutili la parola di Dio. Il giudizio è ancora più grave, come voi potete capire. Coloro che li udivano le osservavano in cuor loro. Che sarà mai questo bambino? Si dicevano, davvero la mano del Signore stava con lui. E la domanda, chi sarà? Giovanni. E su di lui c'era la mano del Signore, cioè la potenza di Dio operava già in lui, come bimbo. Voi notate come la nascita di Giovanni sia segnata straordinarietà in tutto. Proprio si nota come ci sono segni particolarmente impressionanti in questa nascita, che ad esempio non ci sono nella nascita del Signore. È molto più nascosta, benché ci sia il canto degli angeli e dei pastori, ma non è una notizia che si diffonde in tutta la regione, l'asti di Gesù. Rimane molto contenuta. E allora ecco inizia il cantico. E Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo. Notiamo, questo canto è chiamato profezia. Quindi dobbiamo recepire il carattere che ha di profezia. Che cos'è la profezia? La profezia è la lettura del tempo, alla luce della rivelazione che Dio fa sul tempo. È una lettura del tempo passato, è una lettura del tempo presente, è una proiezione sul tempo. Quindi la profezia sta in un punto nodale in cui tu hai la panoramica di tutto il tempo, il passato, il presente e il futuro. Quindi ti dà il senso del tempo. E quali sono le caratteristiche del tempo? Ora notiamo che nella casa di questo modesto sacerdote, già anziano, che ha fatto servizio nel tempio e ha avuto in sorte di offrire l'incenso dove ha avuto l'apparizione dell'angelo, avvengono questi eventi straordinari. Non è nella casa del sommo sacerdote, non è nella casa di uno dei principi, dei sacerdoti, è nella casa di un modesto sacerdote. Quindi il Signore, come sempre, opera le sue meraviglie là dove meno te l'aspetti. E direi proprio in una coppia che ormai attendeva la morte, perché ormai il tempo era passato e nella tristezza anche di morire senza discendenza, avviene di colpo la fioritura della vita, di una vita così forte e potente che è il precursore del Signore. E che cosa dice Zaccaria nel suo cantico? Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ora Zaccaria comincia con la benedizione, perché ogni lode, preghiera, inizia sempre con la benedizione. Anche se voi guardate nel Nuovo Testamento, ad esempio il cantico, la lettera agli Efesini che noi preghiamo nei vespri del lunedì, benedetto il Signore che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Che cos'è la benedizione? La benedizione è la lode a Dio o per un suo particolare attributo o per un suo particolare intervento, che viene quindi risaltato nella benedizione stessa. Quindi la benedizione di a Dio, benedetto il Signore Dio di Israele, è la risposta alla sua benedizione che egli ha riversato sul suo popolo e che ora dal popolo sale verso di lui. C'è una benedizione discendente, una benedizione ascendente. E qual è il motivo della benedizione di Zaccaria? Perché ha visitato e redento il suo popolo. Voi notate che anche Zaccaria parla al passato come la Vergine nel suo cantico. Cioè ha visitato, ha redento. Sono eventi che ancora devono avverarsi in pieno, perché si incentrano tutti nel Signore Gesù. È in Lui che ha visitato il suo popolo, è in Lui che lo ha redento. Ora il Signore deve ancora comparire. E quindi la redenzione ancora non è pienamente attuata. Ma la profezia ha questo dono, che nel germe vede già il frutto, la pianta nella sua pienezza. Noi ci obblighiamo a volte nel nostro linguaggio che vuole essere preciso, a se vediamo un seme, diciamo un seme, non è ancora il frutto. Speriamo che diventi il frutto, ma potrebbe anche non diventare il frutto. La profezia, essendo potenza di Dio, vede già la pienezza nell'inizio. È appunto un disegno che si attua, che non può essere impedito da nulla, perché nulla può ostacolare la parola di Dio, come la Scrittura ci dice. La parola umana può essere mille volte ostacolata, per cui i nostri progetti possono fallire, le nostre azioni possono arrivare in porto, è chiaro, ma quella della parola di Dio non è ostacolabile. Avanza, giunge, non torna a colui che l'ha mandata, senza aver compiuto quella per cui è stata mandata. Leggiamo in Isaia al capitolo 55. Quindi Zaccaria vede già che in Giovanni, precursore di Gesù, del Messia, e nel Messia già presente, come dirà Giovanni, in mezzo a voi sta un uomo che voi non conoscete, come leggeremo nel Vangelo di questa domenica. Questa visita è già data, questa redenzione è già fatta. Per cui Giovanni, quando battezzerà per la remissione dei peccati, battezza in virtù di quella redenzione che è già annunciata, è già in atto. Egli compie quel primo atto per cui che pone in atto poi la pienezza di esso, che è la redenzione operata da Gesù, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Ora voi sapete che il termine salvezza potente traduce un termine che oggi non è molto compreso, cioè un corno di salvezza. Nella scrittura il corno indica la potenza, è la visione dell'animale che appunto usa le corna nel combattere contro un altro, a indicare la forza che si esprime in lui. Quindi il corno di salvezza significa che il Messia è forte, è potente e salva il suo popolo senza subire nessuna sconfitta. Ed è, viene, come annunciano le scritture, dalla casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, cioè questa salvezza è scritta nelle profezie. E Zaccaria vede che si è attuata. Per cui oggi, nell'oggi appunto che Zaccaria annuncia, tutto si è compiuto. Il Messia è in mezzo a noi. Pensiamo allo stupore di quest'uomo e di quelli che appunto lo ascoltano, di sapere che il Messia è in mezzo a noi. Quindi, come lui subito dice, significa un'azione di salvezza, di liberazione. Come già la Vergine Maria aveva annunciato nel suo cantico. Mentre il cantico di Maria è uno sguardo universale, quello di Zaccaria si incentra più sul popolo ebraico che attende il Cristo. E difatti dice: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre. Ora, in che cosa consiste questa salvezza, il corno di salvezza? Da chi ci salva? Zaccaria dice: dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Non togliamo sulle labbra di Zaccaria un riferimento esplicito al popolo che è oppresso dalla dominazione romana, come era oppresso, come è stato oppresso in passato da varie dominazioni, da quella egiziana in seguito, perché c'è questa dimensione in queste parole, c'è una visione ebraica nel cantico di Zaccaria che non dobbiamo trascurare, anche se la lettura spirituale si può fare di questo canto. Cioè, per noi la salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano, chi sono questi nostri nemici da cui noi siamo salvati da Lui? Chi sono quanti ci odiano? Ora vedete, carissimi, anche il popolo cristiano subisce una persecuzione. Noi siamo tanti, siamo sparsi in tutto il mondo, per cui non recepiamo la persecuzione di una parte delle nostre chiese come fosse nostra, perché siamo lontani. Ma dove le chiese sono minoranza, sono spesso perseguitate. Come sappiamo nel Medio Oriente, come sappiamo in Africa, come sappiamo anche nell'Estremo Oriente. Quindi c'è una condizione di instabilità per i cristiani in queste terre, per i nostri fratelli e sorelle. Per cui quando facciamo questo canto, al mattino le lodi, dobbiamo pensare a questi nemici del nome cristiano ed a quanti ci odiano. Ed essere strappati da loro, dal loro odio, è salvezza. Poi noi possiamo procedere nel discorso e vedere come questi nemici sono spirituali, cioè sono le potenze spirituali che vogliono strapparci dal Cristo e dalla sana dottrina di Lui. Questo discorso anche per noi cristiani risulta abbastanza difficile, perché ci vuole una conoscenza che ad esempio la lettera agli Efesini, ma soprattutto ai Colossesi ci dona, delle potenze spirituali che sono equivalenti le une alle altre. Cioè ci sono le potenze spirituali rimaste fedeli a Dio e ci sono le potenze spirituali che si sono ribellate a Dio. Ci sono queste potenze. Ora, che cosa significa che le potenze spirituali perseguitano noi cristiani? Non tanto, e vorrei appunto appellarmi all'Apostolo, proprio perché nella lettera appunto ai Colossesi egli ne parla con molta chiarezza. Cioè, quando il pensiero cristiano viene piegato dentro il pensiero umano, quasi che diventa questo chiave interpretativa di esso, noi non abbiamo solo un'espressione intellettiva di qualche persona che pensa, ma c'è un'influenza delle potenze spirituali che appunto cercano di influenzare attraverso quelli che l'Apostolo chiama gli elementi del mondo. se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali non prendere, non gustare, non toccare, sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità, umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Ci sono esempio delle diete che sono basate sulle potenze spirituali, sugli elementi del mondo. Quasi che questi elementi, tratti dalla natura, influenzino il nostro corpo dandogli salute, benessere, eccetera, che in realtà non è così. Perché la realtà è un'altra, è che noi carichiamo questi elementi mondani di una carica simbolica che appunto viene dalle potenze mondane. Per cui in Cristo è tutto sciolto questo. Non c'è che un'unica salvezza, quella di Lui, perché queste realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Cosa significa soddisfare la carne? Vuol dire allora che tu hai una prestanza fisica, che sei capace di avere un'intelligenza particolare, che sei un uomo brillante, che sa affrontare le situazioni, tutto quello che la pubblicità ci dice. Questi messaggi continui che vogliono far di noi delle persone ultra felici in un sistema che è schiavizzante e che porta alla morte. Cioè l'Apostolo dice appunto che dobbiamo fare molta attenzione a questo, che il cristianesimo deve combattere qui una lotta ben più profonda che quella del sangue, che quella dell'opposizione al Vangelo di Cristo, esplicita. E quindi per noi c'è questa tentazione di avere un culto di noi stessi, del nostro corpo, della nostra prestanza. Voi capite bene, non è che io dica allora lasciamoci andare, eccetera. Intelligenti, all'uomo intelligente poche parole, non si deve dire tutto. Ecco, allora per questo vi dicevo, c'è una salvezza dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano. Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri, cioè ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre. Quindi tutto quello che è stato promesso si è avverato con la nascita di Giovanni, che prelude la nascita del Cristo, che ormai è vicina e si sta compiendo. Ora voi vedete come queste parole sono forti, che noi le diciamo al mattino come preghiera delle lodi, e appunto la sicurezza e la certezza che Gesù è in mezzo a noi, come Cristo, il Messia, il risorto, il glorioso, il Signore c'è. Questa è la nostra certezza. Per cui c'è quest'opera di liberazione dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano. C'è questa misericordia che gli opera, la sta operando veramente. Quindi è questione che gli occhi si aprano, le orecchie si aprano per ascoltare la sua parola e per vedere la sua opera che gli compie in mezzo a noi. Di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Zaccaria pensa al Tempio, è sacerdote, vede il Tempio e lui sa benissimo come la casa del Signore è profanata. Gesù la purificherà, come sappiamo. Quindi di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E questo è l'ideale di un sacerdote del Signore, che cioè possa servire il Signore senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Essere liberati dai nemici per adorare il Signore. Anche noi, vedete, abbiamo dei nemici che ci impediscono di adorare il Signore e di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Qui io spero che proprio lo Spirito del Signore ci aiuti tanto a capire questo. Cioè, ognuno di noi si sente schiavo. Pensate alla schiavitù del tempo. Non avere mai tempo. Essere privati di un bene così prezioso che è il tempo. È una vera schiavitù. Per cui anche per voi posso pensare ci sia sempre una domanda: quando è che posso dire le lodi con pace o il vespro, porto un esempio, partecipare all'Eucaristia con respiro. Io presbitero, quando è che posso celebrare l'Eucaristia con un certo respiro, una certa pace? Tutto in fretta. Senza interiorità. Questa è schiavitù. Ci sono dei nemici che non vogliono che noi serviamo il Signore, che ci fanno paura perché non lo serviamo. E quindi voi capite che se io credo che Gesù è in mezzo a noi, io devo immediatamente trovare in Lui la dimensione della libertà di servire il Signore in santità e giustizia senza timore. È un autato posto a Lui. Nemmeno io ce l'ho quell'autato, ce l'ha Lui. Se tu sei in mezzo a noi, Signore, noi dobbiamo trovare Ciò ti deve far trovare il tempo di servirti senza timore in santità e giustizia. E quindi devi liberarci dai nostri nemici, che appunto ci opprimono. Ma dobbiamo chiederci, questi nemici sono fuori di noi o anche sono dentro di noi? Questi nemici che ci assediano, ci angustiano, ci tolgono il tempo. Ecco, trovare i nemici esterni è facile. Trovare i nemici interiori è la cosa più difficile. Perché sono strutturati nel nostro pensiero e nel nostro sentire. E spesso noi ci danniamo con questa povera psiche nostra, per cui tutti consigliano di essere più tranquillo, più rilassato, più qui, più là. Sono consigli da niente. Come fa uno a rilassarsi? Cioè, come quando dici cerca di star bene. Cosa volete che faccia? Non posso mica io cercare di star bene, me lo dà un altro il bene, non sono io che me lo procuro, va bene? Se ho un vizio, ad esempio mangio troppo, devo mettermi a dieta, è ovvio, no? Quello è già la forma che devo usare, ma liberarmi da questi nemici che ho dentro, per cui mi arrabbio se, eccetera, è l'arte della vita spirituale, che è poco conosciuta. Perché pochi, per quel po' di esperienza che ho io, che non è grandissima nel ministero, conoscono lo spirito che è in loro. Tutti conosciamo più la psiche o il corpo. Parliamo delle nostre malattie fisiche, dei nostri disturbi, della capacità reattiva del corpo, parliamo della nostra psiche, delle nostre abitudini, delle nostre inclinazioni, eccetera, eccetera. Ma conoscere lo spirito che è in noi, quella parte costitutiva di noi che è lo spirito, come dice l'Apostolo, spirito, anima e corpo, è la cosa più difficile. E se ne parla pochissimo nella Chiesa, proprio perché si è più preoccupati di stare bene, di non avere problemi, di essere rilassati, di non sentirsi angustiati, che di comprendere la radice di tutto nel nostro spirito, nella nostra persona, nel nostro io. Quindi la nostra coscienza di essere, di esistere, la nostra coscienza di individui. Questo è poco conosciuto. Mentre i nostri padri e le madri nel deserto, o anche poi nella tradizione cristiana in seguito, davano grandissimo valore allo spirito, e quando si usa anima e corpo, in realtà spesso l'anima è lo spirito, perché lo spirito è la parte cosciente dell'anima nostra, è l'io che si pone davanti alla realtà, quindi è la recezione cosciente della realtà. Si pongono proprio questo, cioè educare il pensiero alla verità e non lasciarsi dominare dalla menzogna. Perché tutto dipende dal nostro pensiero. quello che tu pensi, tu sei. Quindi tutto il lavoro è nel pensiero, che è l'emergere cosciente, il pensiero, della nostra realtà intima, di quello che siamo, di chi siamo. Per cui i nemici operano sul pensiero. Togli a una persona il pensiero, sostituiscilo col tuo pensiero, ne hai fatto uno schiavo. È quello che è il sistema oggi di comunicazione, fare degli schiavi. Cioè tutti pensare allo stesso modo, dire le stesse frasi, dare le stesse risposte, in modo che tutto sia banalizzato, non esista più la persona, non esista più l'individuo che si pone coscientemente davanti alla realtà e all'altro con il suo proprio unico e irrepetibile. Questa è la distruzione. Creare modelli in cui calarsi, per cui parlare di quello, vestire tutti allo stesso modo, eccetera, eccetera, avere tutti la stessa abitudine. Ti alzi alle 5, ma sei un pazzo. Ti alzi alle 5, ma sei un matto. Alle 5. Ci si alza alle 8. Poi si fa la colazione secondo tutti i canoni che sono prescritti, eccetera, eccetera. Che sei andato a comprare le stesse cose al mercato, eccetera, eccetera. Poi fai le altre cose e poi fai il resto. E non hai mai tempo. Questi nemici sono duri da vincere, sapete, sono i più duri. Per quello il Cristo vince questi nemici che abbiamo dentro e li vuole distruggere e darci la libertà dei figli di Dio. Quindi Zaccaria parte dall'esperienza del suo popolo che è schiavo, il Tempio che lui ama tanto, che ha avuto la gioia di servire in un momento culminante come l'offerta dell'incenso, da cui ha avuto l'annuncio del figlio, che vede che è oppresso da tante forze di distruzione, di corruzione, come ben sappiamo, eccetera, però dalla profezia emerge lo sguardo di questo nuovo popolo, che è il popolo cristiano, che appunto deriva dal Cristo, dal Messia, in cui appunto tutto si rinnova. Ecco, qui mi fermo perché appunto ormai è un'ora che vi parlo. Quindi il resto lo faremo, a Dio piacendo, oggi pomeriggio.
Il problema di comunicazione è il fatto del suore che ci chiedono di saldare i conti al banco della ricezione, perché nel diritto fanno non c'è qualcuno che risponde, quindi rispondono loro e paghiamo verso di loro. E la seconda cosa è se qualcuno ha registrato, mi interessa di qua, quindi